Allora, grazie a tutti di essere presenti, soprattutto l'autore che ha fatto il suo bel viaggio da Roma qua. Ringrazio Diego Giachetti e Elena Petricola che introdurranno il lavoro di Francesca Angeli e, come dire, spero che segua un ampio dibattito.
Allora, presentiamo questo libro di Eros Francescangeli che nel curriculum vanta di essere uno dei fondatori del quadrimestrale, ed è vero, lo vanta perché è vero, di essere uno dei fondatori del quadrimestrale Zapruder che in vendita anche qua tutte le volte che esce un numero e poi una rivista di storia di conflittualità politica e sociale, ha a suo merito alcune pubblicazioni sugli arditi del popolo la prima. E poi un'altra sull'esilio dei trotskisti durante il fascismo in Francia, con una particolare attenzione, oltre che all'aspetto politico, all'aspetto dei rapporti interpersonali tra questi piccoli gruppi di persone. E invece il libro di oggi è un libro che ha per tema la sinistra rivoluzionaria in Italia, che ha, io direi, due cose che vanno rilevate. La prima è che il termine sinistra rivoluzionaria, come viene raccontato nel libro, è stato scelto dopo una disamina di vari altri pseudonimi oppure sinonimi usati e in corso di uso continuo. Nuova sinistra, sinistra extraparlamentare, sinistra anti-istituzionale, ce n'è a bizzeffe. La lingua italiana, poi che ci invita a non ripetere sempre le parole, ma a trovare sinonimi, ha aumentato la confusione nell'uso di questi termini, mentre lui, tra tutti, preferisce scegliere quella di sinistra rivoluzionaria in Italia. E poi l'altra caratteristica è la periodizzazione di questo libro, che ha qualcosa di particolare, a mio conoscenza, perché è una periodizzazione che va praticamente dal dopoguerra fino al 1978. Non è che stupisce tanto la data della fine degli anni 70, ciò che secondo me è interessante è invece la data di inizio, cioè per alcuni versi già il 43-44, ma poi nel pieno del dopoguerra e degli anni 50, di modo che viene recuperata all'interno di questa lunga storia della sinistra rivoluzionaria anche esperienze di gruppi minoritari, alcuni per me del tutto sconosciuti, di sigle sconosciute, anche dovute al fatto che erano caratterizzate da un'estrema mobilità e politeismo e dispersione e riaggregazione. Altri invece di più forte tradizione storica nelle radici dell'Ottocento e del primo Novecento, come il bordighismo e il trotskismo. Il tutto per costruire una storia della sinistra rivoluzionaria che in qualche modo attraversa e si cambia col 68, ma dove viene ribaltato un assioma abbastanza comune che il 68 è l'inizio di tutto, è l'inizio dei gruppi rivoluzionari, è l'inizio dell'estrema sinistra, eccetera, come se prima non ci fosse nulla, non solo non c'era nulla, ma c'è anche, e lui lo dimostra, un collegamento, una continuità e rottura tra un percorso culturale politico ideale, che viene in qualche modo ripreso, reincorporato, buttando fuori dei pezzi e valorizzandone altri, in quelle che saranno le formazioni di cui noi sempre parliamo, quelle nate dopo il 68-69 in Italia, Lotta Continua, Potere Operaio e il Manifesto. Questo è il libro. Poi io ho poi delle domande da fare, ma magari dopo. Pensavamo appunto di articolare la cosa non con dei lunghi pipponzi, ma con delle domande da rivolgere all'autore specificamente.
E dunque, sì, il lavoro di Eros noi ci conosciamo da molto tempo e conosco anche gli interessi di ricerca dell'autore. È un lavoro che appunto sposta la periodizzazione, che è uno dei temi che ha sollevato ora Diego. Dal 68 in poi al periodo precedente, e quindi diciamo, dal dopoguerra fino al cosiddetto 68. introducendo anche il problema, come lo dici tu, della 68 Genesi e quindi di dove si origina effettivamente 68, l'oggetto storiografico e l'oggetto anche politico, lo dico così, per diciamo delimitare e circoscrivere l'argomento e in qualche maniera anche grazie agli interessi che tu hai rispetto a tutta la cultura che ruota intorno al marxismo-leninismo, cerchi le radici medie lunghe, diciamo, di queste storie che poi prendono forma nel cosiddetto 68, nella stagione dei movimenti o nel periodo, diciamo, dell'azione collettiva, perché a seconda anche di come noi interpretiamo, ovviamente, il periodo degli anni 60 e 70, abbiamo sotto gli occhi questioni diverse dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle culture politiche, dal punto di vista della mobilitazione. Quindi Eros ci propone una, diciamo, una visione che in qualche maniera figurati. Benvenuto.
Siamo in contatto di stampa.
Esatto.
E quindi per certi aspetti la tesi, che ovviamente insomma, una tesi interessante, è, secondo me, conoscendo l'autore, un po' provocatoria, e che è in quella fase che per molto tempo è stata raccontata come aurorale, e invece è un momento di tramonto, cioè finisce un'esperienza, perché quelle culture politiche nate nell'Ottocento vanno in qualche maniera a scemare, a cambiare e anche a confrontarsi con delle novità. E qui io darei la parola ad Eros per magari almeno una prima domanda, che è proprio legata a questo, quindi tu hai poi, diciamo, i tuoi focus, i tuoi interessi, magari su alcune specifiche culture politiche, però in qualche modo queste radici lunghe, 800, primi del 900, il trotskismo, in seguito la dissidenza, soprattutto il 56, sono alcune cesure che trovo ovviamente condivisibili, rappresentano delle cesure nel determinare dei cambiamenti importanti, una sorta di frantumazione, atomizzazione, moltiplicazione forse, quindi senza connotarla in maniera positiva o negativa, moltiplicazione anche di soggetti, organizzazione. E l'asse, diciamo, questione organizzativa è un asse fondamentale anche rispetto al modo in cui tu hai scelto di descrivere queste organizzazioni. Non sono movimenti, sono specifiche organizzazioni. Quindi ti chiedo di raccontarci, di fare, insomma, dalla tua viva voce, poter sentire quali sono state le scelte, i focus quindi su queste culture politiche che tu hai scelto, come mai questa scelta anche su specifiche organizzazioni e questo aspetto, direi, fondamentale, interpretativo, cioè non nasce ma tramonta qualcosa.
Va bene, aveva detto una domanda, ne ha fatto 5-6 in realtà, e quindi
le domande sono sempre complicate.
Certo, ma anche le risposte sono articolate. Ringrazio la Libreria Comunati innanzitutto per questa opportunità. Insomma, perché questa è la seconda presentazione, poi sono un attimo in sospensione per motivi biografici, nel senso che dopo 6 anni di Istanbul sono tornato in Italia e quindi mi devo riambientare. Tra l'altro vedo con piacere qui che ci sono studenti del liceo di Istanbul a cui ho insegnato e fanno adesso l'università qui a Torino, amici che ho conosciuto a Istanbul, quindi le biografie c'entrano. Anche il professor Bruno Maida è venuto a trovarmi a Istanbul, insomma, è un po', non dico come Lost, che non so chi ha visto la serie TV Lost, abbastanza famosa. Allora, venendo alle domande poste, in realtà chiaramente l'oggetto o meglio l'angolatura con la quale uno studioso sceglie di analizzare un oggetto è fondamentale, poi determina anche i documenti che vado a cercare, le periodizzazioni. Se io avessi scelto, anziché le organizzazioni politiche, di studiare i movimenti, oppure le lotte sociali, oppure le relazioni di genere, chiaramente a questo punto il 68 sarebbe tornato, sarebbe effettivamente stato un po' un inizio di tutto. Pensiamo all'intersoggettività, alla questione dei diritti, non dei diritti delle donne, ma del rapporto di genere all'interno anche del movimento operaio, della rivoluzione dei costumi e di altre cose, il 68 è centrale. Ma il discorso parte da una certa vulgata, quindi da una banalizzazione. Non parlo degli studi rigorosi, perché non sono il primo a dire queste cose, le ha dette anche insomma tanti studiosi, e non sono il primo a sottolineare queste cose a livello di organizzazioni. Peraltro anche Diego Giachetti, insomma, ha detto queste cose sul ridimensionamento del 68, perché appunto la vulgata, sicuramente alcuni tra i presenti hanno fatto il 68 o quantomeno l'hanno vissuto nell'epoca successiva, quindi la stagione dei gruppi. La vulgata che si legge nei giornali e anche in ricostruzioni, peraltro alcune anche storiografiche, Ginsburg o da altri, anche se Ginsburg dice chiaramente che le organizzazioni non erano certo nuove, riferendosi al concetto di nuova sinistra. E io infatti parto nel libro da questo, insomma, solitamente chi rivendica una certa continuità, insomma, si considera un erede del 68, penso al Centro Studi Movimenti di Parma, con quale insomma sono in ottimi rapporti, sono amici appunto, però loro parlano di stagione dei movimenti, nuova sinistra. Io nel mio libro dico chiaramente che non è una nuova sinistra, quella che almeno intendiamo lotta continua, potere operaio, marxisti-leninisti, trotskisti, eccetera. Anzi, soprattutto che in Italia questa sinistra, a differenza di altri paesi, era già presente prima del 68 e aveva i suoi addentellati ideologici, gli anarchici addirittura a fine 800, ma i trotskisti, i bordighisti sugli anni 20 e 30 del 900. Peraltro, guardando fuori dall'Italia, quasi ovunque, insomma, viene chiamato questo soggetto sinistra rivoluzionaria, revolutionary, no? Left, oppure far left anche in inglese. Per esempio in Turchia viene chiamata Devrim Sol, quindi sinistra rivoluzionaria, che si, tra l'altro c'era proprio un gruppo politico che si chiamava così, no? E invece qua in Italia un po' cioè le dizioni sono altre, cioè chi la denigra la chiama estrema sinistra, dove estremo chiaramente è qualcosa di negativo, cioè un senso negativo, ultrasinistra, nuova sinistra, sinistra extraparlamentare andava molto, ma in realtà la maggior parte di questi gruppi poi partecipano alle elezioni, alcuni vengono eletti in Parlamento, solo bordighisti e pochi altri erano ideologicamente antiparlamentari, quindi non erano per scelta antiparlamentari. Quindi alla fine penso che la definizione migliore sia quella dell'autorappresentazione, sinistra rivoluzionaria. Qualcuno potrebbe dire, però non hanno fatto la rivoluzione, è anche la sinistra riformista, allora cioè non hanno fatto le riforme, insomma, eppure li chiamiamo riformisti anche se non fanno le riforme, anzi in qualche caso hanno fatto le controriforme, però. Quindi schiacciandomi sull'autorappresentazione, perché effettivamente questi soggetti politici volevano fare la rivoluzione, cioè volevano sovvertire in modo, non necessariamente, ma comunque mettevano nei conti violento le istituzioni, perché non credevano nel metodo democratico borghese. Problema 68. La vulgata appunto ci dice che c'è stato, Beniamino Placido in un articolo che io cito dice prima del 68 non c'era nulla, poi è scoppiato il 68, un movimento spontaneo, gioioso e creativo, e poi è degenerato e sono nati i gruppi. Quindi dalla degenerazione del 68 nascono i gruppi. Peraltro cito anche una canzone di Guccini, no? sono morti i fiori, sono comparsi i simboli di morte. Insomma, questa lettura del 68, peraltro in modo astorico, visto come qualcosa di non violento, e la fase successiva violenta fa parte di una certa rappresentazione che peraltro è veicolata sia da destra che da sinistra, cioè sia da chi rivendica quell'esperienza sia da chi la contesta, quindi per dimostrare gli uni che il terrorismo è figlio del 68 e gli altri che invece comunque c'era un 68 differente che comunque. Ma il punto è questo, tutta quella tradizione dei gruppi, delle organizzazioni che poi io ho studiato, in realtà è molto di precedente al 68 e su qualsiasi area politica, cioè non esiste un'area politica che non abbia le proprie radici prima. Per esempio, vediamo l'Unione dei Comunisti Italiani, Servire il Popolo, nata nel 1968, e diciamo le proprie basi ideologiche affondano le radici su tutto l'area maoista, e l'area maoista compare in Italia dal 1962 con i primi gruppi interni al Partito Comunista, poi con il gruppo di Nuova Unità nel 1966 e con tante frazioni e gruppi che ci sono tra il 66 e il 68. C'è da dire anche che il principale leader di questa organizzazione, il Mao d'Italia come veniva chiamato, cioè Aldo Brandirali, che adesso sta con Comunione e Liberazione, quindi è passato, ha fatto grossi cambiamenti perché in realtà l'aspetto religioso c'era, altri precedenti di Stato. Ma siete parecchi con io, quindi dicevo, viene dal trotskismo Brandirali, cioè stava con il gruppo Falce e Martello, che è un gruppo trotskista. E questo è molto interessante, perché io leggo il 68 in realtà come un frullatore, come un volano. Cioè tutto c'è prima. Lo stesso 68 da chi viene preparato? Si guardano le riviste, Monthly Review o altre riviste, si vede benissimo che è per esempio la centralità del potere operaio pisano a costruire il 68, nel 66-67. Quindi Sofri, Calzaniga e della MEA e altri, c'è un dibattito a Venezia prima del 68 e il dibattito dove partecipano tutti questi gruppi, i trotskisti, chi veniva dall'esperienza della sinistra comunista che poi fa la lotta comunista, anche questa è una storia che viene da lontano, viene dai GAP anarchici che poi si fondono con Seniga quando esce dal Partito Comunista e dopo il 56 insieme a Giorgio Galli fanno questa esperienza, il movimento della sinistra comunista che pubblica il giornale Azione Comunista, e poi dalla crisi di quel giornale nasce Lotta Comunista, che anche ai giorni nostri insomma è presente, quindi è dagli anni 40-50 anche quel movimento. L'operaismo, che è fondamentale, che nasce qui a Torino, quando nasce? Non nasce nel 69 con gli scontri di Corso Traiano, non nasce con il convegno delle avanguardie operaie, nasce molto prima. Le tesi di Panzieri e Libertini sono del 1958-59, le tesi sul controllo operaio. La rivista Quaderni Rossi parte nella prima metà degli anni 60, Classe Operaia, che è la frattura politica che poi darà vita all'operaismo politico, siamo nel 65, a metà degli anni 60, e quindi siamo prima del 68. E così via, se analizziamo area dopo area politica, non esiste un'area politica che non abbia avuto dei precedenti e dei precedenti di continuità anche, e poi continuità anche dopo il 68 con la tradizione organizzativa che è venuta dopo. E allora perché questa centralità è solo un bluff, è solo un mito generazionale? Certo che no, il 68, io nel libro lo scrivo, è non solo un volano e un frullatore che rimescola e rimette in gioco tutto, ma c'è un salto epocale, questo lo sottolineo, no? Perché è accusato il mio libro, ma tu, oltre al 68 genesi, attacchi il 68 centrismo, cioè lo sminuisci. Non lo sminuisco affatto, la centralità del 68 è proprio questa. Bisogna vedere, come diceva Marx, la quantità si trasforma in qualità. Questi gruppi, prima del 68, erano gruppi con un'età media che andava dai 30 ai 60 anni, con una composizione prevalentemente maschile, con pochi operai all'interno, tranne qualche esperienza, quindi erano quadri, e con pochi iscritti, diciamo così. Si parla di gruppi di 100, 150, 200, il Movimento Lavoratori Italiano, i tituisti, arriva a 1000 qualcosa, insomma questi sono i numeri. Con il 68 la situazione cambia radicalmente. Innanzitutto l'età media scende drasticamente, siamo attorno tra i 20 e i 25 anni, cioè i vecchi sono pochi, insomma, sono una minoranza. E poi l'ampiezza del fenomeno, cioè parliamo di organizzazioni che hanno 10.000, 20.000 iscritti, no? Si può dire lotta continua, forse non come iscritti, ma come bacino totale poteva arrivare a quelle cifre, e soprattutto c'è una presenza femminile che prima non c'era, insomma, ragazzi e ragazze nella prima fase e poi negli anni 70 anche sotto i 20 anni, insomma, cioè abbiamo giovanissimi che iniziano a fare politica, quindi a questo punto di vista è un cambio di rotta considerevole, insomma, quindi non sminuisco affatto, però bisogna dire appunto forse anche questo ha contribuito, anzi, cioè, mette adesso, ma non l'ho esplicitato nel libro, questa giovane età composizione sociale, perché venivano tutti dalla piccola e media borghesia, quasi tutti, tranne gli operai di lotta continua, che comunque non venivano dalla tradizione comunista, perché erano stati reclutati il grosso dalle parrocchie nel Meridione d'Italia e fatti venire attraverso l'organizzazione capillare della Chiesa a Torino e in altre città. Quindi mancavano anche di una tradizione del movimento operaio, cioè non conoscevano anche prima, quindi o erano comunque cose così, sentite dire, distanti dal proprio vissuto, da quello. E quindi giovanità più questa estraneità alla tradizione precedente ha fatto sì che appunto il 68 fosse poi riletto, rivisto, e c'è da dire anche che qui alcuni hanno volutamente insistito su questo, cioè basta vedere per esempio Storia di lotta continua di Bobbio, si chiama Storia di lotta continua, ma non è un testo storico perché è scritto a ridosso degli eventi, è scritto nel 1978, quindi quando si era appena, in realtà non si è ufficialmente sciolta, ma si stava sciogliendo, quindi era un testo scritto da un dirigente e a questo punto, cioè lui più Viale più altri iniziano a dare un'impronta alla lettura appunto delle organizzazioni figlie del 68, il tradimento del 68 e altre cose, e si innesca una certa lettura che poi è andata avanti per un ventennio circa, e forse è anche grazie alla distanza, ormai 50 anni, anche al fatto di generazioni che non hanno vissuto quell'esperienza, pur magari avendo militato in qualche organizzazione come me, ma non certo, io nel 77 avevo 10 anni, quindi non facevo certo politica, insomma, nella fase discendente, però, quindi con una certa distanza si può vedere meglio la foresta anziché i vari alberi. Quindi questa è la mia risposta.